City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, bentornati a Smart City. Gli algoritmi di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato altre volte, non sono infallibili, al contrario, possono commettere errori e, insomma, quando lo fanno di solito sono anche insistenti nel commetterli. Sono noti diversi casi di sistemi di intelligenza artificiale che hanno creato un certo imbarazzo, come algoritmi di riconoscimento che non riconoscevano i volti delle persone di colore, oppure che favorivano le assunzioni di uomini a discapito delle donne. E insomma, poiché sempre più decisioni o parti di decisioni vengono prese da sistemi di intelligenza artificiale, insomma, il rischio che queste commettano errori diventa sempre più un problema rilevante, ed ecco perché, insomma, riscuotono sempre più successo i corsi specializzati di controllo predittivo, con cui proprio in gergo si fa riferimento alla possibilità di prevedere e di prevenire con opportuni accorgimenti anche questi errori a volte grossolani commessi dalle intelligenze artificiali. Ne parliamo con Alberto Benporat, che è professore di automatica della scuola Università IMT Alti Studi di Lucca, dove insegna appunto controllo predittivo e machine learning. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, senta, ci aiuti un po' a capire, no? Quali sono le situazioni tipo in cui un'intelligenza artificiale piglia un granchio? No, io ne ho ricordate due.
Dunque, intanto, perché un modello fallisce? Chiaramente la bontà di un modello di intelligenza artificiale dipende dalla bontà dei dati su cui è stato allenato. Questo significa, intanto, quantità di dati. Devono esserci un numero di dati sufficientemente elevato perché il modello poi possa generalizzare a situazioni non viste prima. Ma poi c'è anche un discorso di qualità dei dati, ovvero i dati devono essere diversificati, devono andare a coprire un range molto ampio di situazioni.
Devono essere completi e rappresentativi, insomma, di quello che vorrebbero
esattamente. L'esempio a cui si riferiva prima di un algoritmo di intelligenza artificiale che di fatto era maschilista, è un algoritmo che doveva valutare le migliaia di curricula che arrivano per fare nuove assunzioni, e il modello tendeva ad assumere soltanto candidati uomini. Come mai? Perché era stato allenato per reclutare nel settore della tecnologia, dell'informatica, in cui storicamente tutti gli assunti erano pressoché uomini.
Certo.
Quindi aveva un bias dovuto al fatto che i dati su cui...
Insomma, se uno non aveva la barba, per esempio, perdeva punti.
Cose del genere, insomma, era stato allenato male, quello che si dice. Ecco, un altro caso famoso in cui l'algoritmo di intelligenza artificiale si è dimostrato un fallimento è un algoritmo messo su per diagnosticare tumori e fornire piani di trattamento in maniera automatica. E nessuno però dei medici voleva applicare quello che suggeriva l'algoritmo. E il motivo di questo è che è stato allenato su dati ormai diventati vecchi, l'algoritmo non stava al passo con i progressi dell'oncologia e quindi aveva un bias verso quello che si faceva in passato, ma non verso quelle che erano le tendenze.
Certo, attuali. C'erano molti più dati riferiti ad approccio avuti per anni nel passato che gli approcci più recenti, quindi per lui, come dire, suggeriva quello, di fare robe ormai abbandonate.
Esattamente, quindi quello dell'aggiornamento, quello che si chiama certo. Online learning, cioè l'apprendimento continuo, un po' come nello studio, no? Uno si deve aggiornare, questo
chiaro.
È fondamentale anche nei modelli perché possono essere utili.
Senta, so che ci sono due importanti accorgimenti, due approcci, chiamiamoli così, per cercare di ridurre questi errori, azzerarli magari non sarà possibile.
Sì, partiamo dal primo. Un elemento fondamentale nell'utilizzo del modello è tener conto che al modello è associato un'incertezza, cioè il modello non è perfetto, come nelle previsioni del tempo. Sappiamo bene che se domani poi dico una certa temperatura, poi non sarà esattamente quella. Quindi quando io poi vado a usare il modello in maniera predittiva per prenderci sopra delle decisioni, un conto è se io so che domani ci saranno 18 gradi e quindi magari decido di vestirmi con una felpa. Un conto invece è se io considero che domani ci potrebbe essere 18 gradi più o meno 3 gradi.
Certo.
Allora se tengo conto di questa incertezza posso magari scegliere di mettermi anche un giacchetto che poi eventualmente tengo aperto.
Certo, chiarissimo, molto chiaro. E poi il secondo approccio importante qual è? So che c'è una parola chiave che è active learning.
Sì, esatto. Un secondo approccio è quello di permettere all'algoritmo di apprendimento di andarsi a cercare i dati. Cioè l'algoritmo di apprendimento è un po' come un bambino a scuola che impara. Quello che si fa solitamente è il passive learning, cioè l'alunno sta a sentire e impara. Mentre invece nell'active learning viene permesso all'algoritmo di fare domande, cioè di chiedere lui stesso i dati di cui vuole sapere qual è l'output. Mi spiego meglio, se l'algoritmo vede che in certe zone non è sicuro, allora fai una domanda laddove il modello è più incerto per cercare di ridurre queste incertezze.
Per esempio, immaginiamo uno di questi sistemi di riconoscimento di immagini che utilizzato per classificare la frutta, l'algoritmo potrebbe dire fatemi vedere un po' più di meloni, perché ne ho visto un sacco di fragole, di mele, ma ho visto pochi meloni e non sono sicuro di riconoscerli se li vedo.
Sì, questo è un fattore di diversificazione, cioè di andare a vedere dove non si è stati, quindi fare esplorazione. Quindi se io so che ho pochi dati sui meloni, me li vado a fare a chiedere come sono fatti. Devo anche evitare però di chiedere più volte la stessa cosa, quindi certo. Se sui meloni ho già informazioni, è inutile che vado a chiedere cose simili.
Grazie professor Alberto Benporad.
Grazie a lei. Buonasera.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. L'appuntamento con Smart City torna domani. Buona serata a tutti voi.